Buongiorno a tutti, anche noi volevamo salutare la Chiesa, volevo farlo prima ma poi lo sto facendo anche adesso. Con l'aiuto del Signore la prossima settimana volevamo partire per la Romania, quindi pregate per noi per questo viaggio anche di andata e di ritorno. Così vogliamo quest'oggi continuare con il libro di Atti e nello stesso momento anche finire, perché oggi sarà, diciamo, ultimo passo di questa un lungo percorso, in cui abbiamo visto dal principio come i discepoli stavano aspettando la venuta dello Spirito Santo. Abbiamo visto il giorno del Pentecoste, abbiamo visto Saulo, come si converte, la conversione di Saulo, di Paolo, che è diventato un missionario per il Signore, che ha preso al cuore quest'opera di portare il Vangelo ai gentili. E il Signore lo sta usando. Abbiamo visto il suo primo viaggio in tutto questo percorso, abbiamo visto il secondo viaggio, abbiamo visto il terzo viaggio missionario. E siamo arrivati in quest'ultimo capitolo al quarto viaggio, da Gerusalemme a Roma. Stiamo vedendo l'ultima parte di questo libro, in cui proviamo di vedere quello che la parola ci vuole insegnare, ma anche dal primo capitolo abbiamo visto come i discepoli non stavano seduti, non stavano in attesa senza far niente. I discepoli stavano, dice la parola, tutti questi perseveravano concordi nella preghiera. Perseveravano nella preghiera, non aspettavano la venuta dello Spirito Santo con le mani in mano. E poi sempre all'inizio vediamo come erano perseveranti non solo nell'ascoltare dell'insegnamento, ma anche nella comunione fraterna, ma anche nel rompere il pane e nella preghiera. Sono queste quattro le rotte che porta avanti la Chiesa. E poi abbiamo visto il percorso che Paolo ha fatto, il percorso di una vita cambiata da uno che pensava di fare le cose giuste per il Signore. Abbiamo conosciuto un Paolo trasformato, un Paolo che proclama la giustizia di Dio. Così siamo arrivati a questo quarto viaggio, questo passo che andremo a leggerlo, al capitolo 28, dal verso 16 al verso 31. Capitolo 28, da verso 16 a verso 31. E leggiamo così. E quando entrammo a Roma, il centurione consegnò i prigionieri al prefetto del pretorio. E a Paolo fu concesso di abitare per suo conto, con un soldato di guardia. Tre giorni dopo, Paolo convocò i nobili tra i giudei, e quando furono riuniti disse loro: fratelli, senza aver fatto nulla contro il popolo né contro i riti dei padri, fui arrestato a Gerusalemme e di là consegnato in mano dei romani. Dopo avermi interrogato, essi volevano rilasciarmi perché non c'era in me nessuna colpa meritevole di morte, ma i giudei si opponevano e fui costretto a appellarmi a Cesare, senza però aver nessuna accusa da portare contro la mia nazione. Per questo motivo, dunque, vi ho chiamati per vedervi e parlarvi, perché a motivo della speranza di Israele che sono stretto da questa catena. Ma essi dissero: noi non abbiamo ricevuto lettere della Giudea sul tuo conto, né è venuto qui alcuno dei fratelli a riferire o a dir male di te. ma desideriamo sentire da te quello che tu pensi. Perché quanto a questa setta ci è noto che dappertutto essa incontra opposizione. E avendo fissato un giorno, vennero a lui nel suo alloggio in gran numero. Ed egli dalla mattina alla sera annunziava loro il regno di Dio, rendendo testimonianza e cercando di persuaderli per mezzo della legge di Mosè e per mezzo dei profeti riguardo a Gesù. Alcuni furono persuasi da ciò che egli diceva, altri invece non credettero. Essendo in discordia tra di loro, se ne andarono mentre Paolo pronunciava quest'unica sentenza. Ben parlò lo Spirito Santo quando, per mezzo del profeta Isaia, disse ai vostri padri: va da questo popolo e di, voi udrete con i vostri orecchi e non comprenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono divenuti duri d'orecchio e hanno chiuso gli occhi, affinché non vedano, vedano con gli occhi e non odano con gli orecchi, non comprendano con il cuore e non si convertano e io non li guarisca. Sappiate dunque che questa salvezza di Dio è rivolta alle nazioni ed essi presteranno ascolto. Quando ebbe detto questo, i giudei se ne andarono discutendo vivamente tra di loro. E Paolo rimase 2 anni interi in una casa da lui presa in affitto e riceveva tutti quelli che venivano a trovarlo, proclamando il regno di Dio e insegnando le cose relative al Signore Gesù Cristo, con tutta franchezza e senza impedimento. Quest'oggi vogliamo vedere sempre 3 punti in cui vediamo la testimonianza con la vita, la testimonianza con la parola e la testimonianza con insegnamento. Paolo nel suo percorso da quando fu arrestato fino a che arrivò a Roma non ha perso nessuna occasione per rendere testimonianza a chi stava intorno, davanti al re Agrippa, davanti ai giudici, davanti al governatore. Lui non si fa sfuggire nessuna opportunità per rendere testimonianza. La domanda è: perché? Cosa spingeva Paolo a fare tutto questo dopo aver conosciuto il Signore? Anche noi abbiamo conosciuto il Signore oggi, ma non riusciamo a fare quello che ha fatto Paolo. Da un cammino che andava contro Dio, il Signore trasformò la sua vita in un servitore di Dio. Da uno che pensava di fare le cose giuste per Dio e sbagliava, il Signore lo porta a essere un testimone della giustizia di Dio. Un percorso non indifferente, quello di Paolo, un percorso difficile, a volte pieno di pericoli, ma un percorso che lo porta a conoscere Cristo, un percorso che lo porta a arrivare a una nuova nascita, un percorso che lo aiuta a crescere spiritualmente. Un percorso che lo aiuta a sperimentare Cristo personalmente, maturare. Per ogni fase della crescita di un bambino, ha bisogno del cibo specifico, così anche per il credente nato di nuovo. Per ogni fase della sua crescita spirituale ha bisogno del cibo spirituale adatto. Appena convertiti non possiamo pretendere di poter comprendere, di poter capire tutto quello che leggiamo nella parola di Dio. Forse in primo anno ci comprenderemo una parte, nel secondo ancora di più, e così strada facendo. Mi ricordo che diverso tempo fa abbiamo fatto uno studio sul Vangelo di Giovanni, penso di più di 25-30 anni fa. E anche se prima di questo studio lo avevo letto, il Vangelo di Giovanni, avevo studiato, l'oratore ci presentava il Vangelo di Giovanni da un punto di vista che io personalmente non avevo mai pensato. E vi dirò anche perché. Il Vangelo di Giovanni è abbastanza comprensibile a tutti, anche dalla prima lettura. Ma l'oratore ha preso gli elementi che trovava, che si trovano raccontati nel Vangelo, per fare un parallelismo con elementi che si trovano nel Tempio di Gerusalemme. Il Signore Gesù si presentò nel Vangelo di Giovanni come l'acqua della vita. Nel Tempio troviamo all'inizio l'acqua. Gesù si presenta come il pane del cielo. Nel Vangelo di Giovanni, nel Tempio troviamo all'inizio i pani che erano messi davanti. Gesù si presenta come la luce del mondo davanti ai discepoli nel Vangelo di Giovanni. Nel Tempio ci troviamo il candelabro con i sette luminari. Gesù è colui che compie le profezie, è il compimento delle profezie. È il sacrificio per eccellenza nel cortile del Tempio. I sacerdoti facevano dei sacrifici per espiazione dei peccati. Gesù è il Figlio di Dio vivente, tre volte santo. Abbiamo sentito anche questa mattina. Siamo davanti a un Dio che è tre volte santo, ma anche a un Padre amorevole. Nel Tempio si trovò il posto chiamato Santissimo, dove i sacerdoti non potevano entrare che solo una volta all'anno. Oggi possiamo dire che Gesù è colui che ha percorso passo dopo passo tutti gli elementi che troviamo nel Tempio. Lui era acqua, il pane, la luce, lui è il sacrificio espiatore, il sacrificio per eccellenza. E poi uscito fuori, è uscito vittorioso per la sua obbedienza al suo Padre. Gesù è uscito vittorioso per la sua obbedienza alla volontà del Padre. Alla prima lettura del Vangelo di Giovanni, chi riesce a fare un simile parallelismo? Ma dopo aver studiato l'Antico Testamento e anche dopo aver studiato il Nuovo Testamento, riusciamo a comprendere molto di più. Quindi, tornando a Paolo, Paolo ha avuto un percorso difficile, a volte pieno di pericoli, ma un percorso che lo porta a conoscere Cristo in modo personale, a conoscere Cristo e nascere di nuovo, crescere spiritualmente, sperimentare Cristo. Indietro a tutto questo ci stava un piano perfetto di Dio, un piano che Paolo avrebbe potuto anche non seguire, ma invece rimane ubbidiente. Ubbidiente e lo fa fino alla fine. Il suo comportamento è una testimonianza. La sua vita dopo aver conosciuto Cristo è cambiata completamente perché ha lasciato lo Spirito Santo operare nella sua vita. La sua vita è una testimonianza per chi stava intorno a lui. Abbiamo visto nello studio di giovedì come anche Pietro non passa inosservato quando Gesù fu arrestato. Il suo modo di parlare, il suo comportamento, parlava di chi era in realtà, anche se si voleva nascondere Pietro. Non voleva far capire che lui era un seguace di Cristo. Aveva paura della morte. Se pensiamo che chi ci sta intorno a noi non ci osserva, sbagliamo di grosso, perché il nostro comportamento parla di quello che noi siamo. Quante volte noi non abbiamo reso testimonianza? Quante volte noi abbiamo reso testimonianza sbagliata? quante volte la mia vita non è una testimonianza, non riflette la luce di Cristo. La vita di Paolo era una testimonianza, perché dopo aver conosciuto e accettato Cristo nella sua vita, ha lasciato lo Spirito Santo all'opera, si è lasciato guidare dal Signore. Ma c'è un ma. Paolo non si ferma, non si fermò solo a questo, a una vita vissuta con Cristo dopo aver conosciuto. Non si ferma in una chiesa a contentarsi che lui è stato salvato, che ha ricevuto la salvezza. Continua la sua testimonianza con la predicazione della parola. Rende la sua testimonianza più volte. Parla di Cristo quando ha opportunità, senza vergognarsi. Senza vergognarsi. Questo è il secondo punto che vogliamo approfondire, una testimonianza fatta con le parole davanti a chi sta intorno a noi. Paolo ha fatto davanti al re, al giudice, al tribuno, davanti al popolo, davanti alle persone che non conoscevano Cristo, davanti alle persone semplici, come davanti alle persone di un certo grado. Paolo prende spunto da un passo che sta scritto dal profeta Isaia, un passo che ricorda loro la cecità legata alla religione. E leggiamo versetto 26-27. Ben parlò lo Spirito Santo quando per mezzo del profeta Isaia disse ai vostri padri: vada questo popolo e di, voi udrete con i vostri orecchi e non comprenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile. Il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono divenuti duri dell'orecchio, duri d'orecchi, e hanno chiuso gli occhi affinché non vedano con gli occhi e non odano con le orecchie, non comprendono con il cuore e non si convertono e io non li guarisca. Voi udrete e non comprenderete, guarderete e non vedrete. Si stava adempiendo una profezia. Chi prima di Paolo incontra questa situazione? Il nostro Signore Gesù. Sempre abbiamo studiato recentemente, sempre il Vangelo di Matteo, abbiamo tanti esempi in cui giudei, farisei tenevano di più alla loro religione che a comprendere e accettare che il Signore stesso era il Messia promesso. Il Signore Gesù parla in Matteo capitolo 13, verso 13 e 14, per questo parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono, e udendo non odano, e ne comprendono, e si adempie in loro profezia di Isaia. Gesù, prima di Paolo, incontra questa situazione, incontra questo ha diretto questo confronto con i farisei che non vogliono comprendere, che non vogliono capire quello che lui voleva dire. Paolo applica a se stesso e a giudei che lo ascoltano, e questi capiscono che parla di una salvezza gratuita, ma comunque non si arrendono. Paolo ha ubbidito al comandamento ricevuto, ha cominciato da Gerusalemme e ha predicato ai giudei di Roma, e ora tocca ai pagani udire il gran messaggio della salvezza. Paolo viene a Roma non per comprare la sua libertà. Sappiamo che Paolo viene a Roma per difendersi delle accuse ingiuste e per essere nelle mani di Dio uno strumento della conversione dei suoi compatrioti. l'indurimento del cuore e la perdizione che ne consegue nei Atti capitolo 28, 26, 27, i versi che abbiamo letto, non sono cose che procedono dal Signore. Sono gli effetti della grande negligenza con cui l'uomo tratta le cose divine. I farisei hanno compreso, ma non hanno accettato. Sapevano che doveva venire Messia, ma non volevano accettare. E Dio ha di nuovo invitato Israele alla gran cena. Israele cerca le scuse per rifiutare l'invito. In Luca 23, verso 18, e Dio chiama anche i pagani all'avvedimento, anche i gentili alla fede, perché la salvezza non è un monopolio di un popolo. E se Israele rifiuta l'invito, saranno i pagani che riempiranno la casa. Sempre in Luca 14, verso 23, il Signore disse al servo: va fuori per le strade e lungo le sepie e costringerli a entrare affinché la mia casa sia piena. 2 anni interi, autore Luca non ci dà dettagli riguardo questi 2 anni, ma dalle sue lettere possiamo comprendere che alcune lettere di Paolo furono scritte proprio qui a Roma, quando lui era prigioniero. Cosa fa Paolo in tutto questo periodo? Paolo ha la libertà di parlare di Dio. Paolo, anche se era prigioniero, sfrutta al massimo questa libertà di parlare del Signore. Ha la libertà di parlare delle verità eterne che hanno Cristo come punto centrale. E lo fa con ogni franchezza, dice la parola, e lo fa per servire il Signore. Anche nelle catene non si ferma. Paolo insegnò agli altri quello che il Signore gli ha trasmesso. Era un vero ministro del Vangelo. Paolo accoglieva, dice la parola, sempre tutti coloro che venivano a lui. Venivano le persone a trovarlo, lui non poteva uscire, è chiaro. E lui li accoglieva, lui li insegnava, dice la parola, versetto 30, per insegnare loro le cose che Dio stesso le aveva rivelate. Anche se in catene non dimentica la sua vocazione, che è un ministro del Vangelo. Noi oggi cosa facciamo? Al primo impedimento, alla prima prova, come reagiamo? Scappiamo dalla paura o affrontiamo le prove e rimaniamo costanti, coerenti nel nostro cammino con il Signore? Paolo ha affrontato diverse prove, ma la sua fiducia era a 100% nel Signore, che il Signore non l'avrebbe abbandonato, che il Signore l'avrebbe portato fino alla fine. C'è libertà di culto in Italia, ma non sappiamo se questo un giorno può finire. Finirà, forse. Come ci comporteremo se arriva una persecuzione per i credenti? Abbiamo percorso un lungo viaggio in questo libro dei Atti e abbiamo visto l'esempio di Paolo, che era coerente, che trovava la forza nel Signore, e arrivati alla conclusione scopriamo che Luca, l'autore del libro, ci lascia con il fiato sospeso, perché non ci dice com'era andata a finire. A parte un piccolo dettaglio degli ultimi 2 anni che sta a Roma. Troviamo scritto che Paolo dimorò, non dice Paolo dimora o ha dimorato. Quindi Luca scrive non durante questi 2 anni, ma a distanza di quei 2 anni. Non c'è una spiegazione per questa conclusione brusca e inaspettata del libro. Ma è così. Il Signore lo sa perché ha permesso tutto questo, piuttosto dovremo essere noi, da adesso in poi, a scrivere, o meglio a raccontare, i prossimi capitoli. Perché dal capitolo 29 in poi sono proprio le nostre personali esperienze vissute con il Signore che dovremmo aver coraggio di raccontarle agli altri, di testimoniare agli altri. Nel primo punto abbiamo visto testimonianza con la vita. Paolo, con il suo comportamento, con la sua vita vissuta, è stata una testimonianza. Nel secondo, testimonianza con la parola. Non perdi un'occasione per predicare, per portare il Vangelo, da quelli più semplici fino ai governatori, al tribuno. E nell'ultimo abbiamo visto come testimonianza di Paolo va a insegnare, anche se era imprigionato, anche se stava con le catene, insegna loro le cose che Dio stesso le aveva rivelate. Prendere il suo tempo per fare l'opera del Signore. In un modo o l'altro il Signore ci chiama a tutti noi di testimoniare, come lo stiamo facendo. Lo stiamo facendo con la nostra vita vissuta, con la parola predicata o con insegnamento. Atti in una conclusione, come per mostrarci che l'opera dello Spirito Santo qua giù non è terminata. Essa continua finché la Chiesa è sulla terra nella vita di ogni credente. Cosa puoi fare questa mattina tu? Cosa posso fare questa mattina io per crescere, per migliorare, per onorare il nostro Signore? Come stiamo usando questo tesoro e questi doni che il Signore ci ha dato a ciascuno di noi? Perché il Signore non ci ha lasciato a nessuno senza un dono da parte sua. Come usiamo questi doni per il suo servizio? Nel Paolo abbiamo visto due cose essenziali: coerenza e costanza. Dal primo capitolo, da quando ha incontrato il Signore, fino alla sua fine, è rimasto coerente e costante. Ma attenzione che anche non essere contenti di quello che il Signore ci concede ci può portare a una insoddisfazione, portandoci così a una ricerca continua di un livello superiore. E questo non vuol dire crescita. Come diceva all'inizio, se un bambino da 2 mesi prende come cibo per la sua età il latte, è perché è il latte di cui ha bisogno. È questo cibo che ha bisogno. Ogni livello di crescita spirituale ha del cibo spirituale adatto alla crescita di ciascuno. È molto pericoloso pretendere di voler conoscere, comprendere tutto della Bibbia appena abbiamo conosciuto il Signore. Il Signore ci fa crescere ogni giorno fino a diventare uomini e donne mature per la sua gloria e per la sua opera. Ma da parte nostra dovremo lasciare il suo spirito a operare. Il Signore ha fatto grandi opere in passato e ancora oggi sta facendo nelle nostre vite. È il tempo da fare la nostra parte per il Signore. È il tempo da darci da fare per il Signore. E noi vogliamo lodare il Signore per quello che Lui ha fatto. Noi vogliamo lodare il Signore per quello che lui sta facendo adesso e anche per quello che lui farà in futuro. Non è un caso che un giorno abbiamo conosciuto il Signore, ma da quel giorno in poi siamo anche responsabili di come portiamo avanti quei doni che il Signore ci ha dato. Il Signore ci ha dato la possibilità, anche la libertà, di essere una testimonianza, e se noi non lo facciamo, il Signore ci chiederà conto anche di questo. Con la vita, Paolo ha testimoniato, con la parola e anche con l'insegnamento. Come pensi di poter essere una testimonianza per il Signore? Sei pronto a dare la tua testimonianza per il Signore? In ogni circostanza, quando ti trovi in difficoltà, in disagio? Vogliamo ringraziare il Signore e lodare per l'opera sua. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti e lodarti perché il Signore ci ha lasciato nella tua parola non solo l'esempio di Paolo, ma, Signore, tanti esempi di persone che hanno consacrato la loro vita a te, di persone che sono state coerenti, costanti, Signore. E ti ringraziamo perché ancora oggi, Signore, tu ci chiedi a ciascuno di noi di vedere la nostra posizione, il nostro cammino, di vedere, Signore, quanto è importante, Signore, onorare te con le nostre vite e servire te, Signore. Così vogliamo pregarti che tu ci dai la consapevolezza e anche, Signore, la forza, Signore, di affrontare, di testimoniare, di affrontare ogni situazione con la fiducia che tu sei con noi. Noi ti vogliamo ringraziare e lodare, Signore, per ogni cosa e per la tua parola, nel nome di Gesù. Amen. Amen.
L'anziano Gabriele, posso dire?